Seconda parte di 6 di sera in cui parliamo di acqua, acqua che è al centro delle preoccupazioni sia locali sia mondiali. Chiara Savio, a New York si è da poco aperta la conferenza straordinaria organizzata dalle Nazioni Unite sul tema.
Sì, esatto, ed è solo, si potrebbe dire, la seconda conferenza che sulla gestione delle risorse idriche viene organizzata dall'ONU. La prima si era tenuta ben 46 anni fa. Il motivo è semplice: per l'acqua, a differenza del clima o delle discussioni sulla biodiversità, non si prevedono incontri intergovernativi regolari, ma l'urgenza è sotto gli occhi di tutti, da qui la necessità di discuterne. Ma qual è l'obiettivo di questo appuntamento? Si vuole stilare un'agenda d'azione per l'acqua. We've broken the water cycle. Stiamo prosciugando la linfa vitale dell'umanità attraverso il consumo eccessivo, il riscaldamento globale, ha affermato il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres all'avvio dei lavori. Abbiamo interrotto il ciclo dell'acqua, distrutto ecosistemi e contaminato le falde acquifere. 2 miliardi di persone non hanno accesso ad acqua pulita, un diritto fondamentale riconosciuto proprio dall'ONU, un diritto negato che li espone a malattie come il colera, il tifo, ma anche a guerre, violenze, povertà, per non parlare dei disastri naturali. A New York sono presenti ministri, capi di Stato, ONG, scientifiche, umanitarie, rappresentanti di industrie, 6.500 persone che discuteranno del tema, con però un grosso limite. Alla conferenza non verranno presi accordi, impegni politici vincolanti. Si cerca solo un accordo nel constatare le difficoltà del momento riguardanti l'acqua e lanciare un messaggio d'allarme anche sulla sua qualità. Oltre ad essere rara, l'acqua è anche sempre più inquinata.
Lo abbiamo sentito sotto i riflettori di questa conferenza, c'è una risorsa sempre più preziosa. Giacomo Ghielmi è stato in Bolivia dal 2008 al 2010 per l'organizzazione Comundo. Con lui Francesca Calcagno ha parlato dell'importanza di definire dei meccanismi equi di distribuzione dell'acqua, appunto.
Siamo a Cochabamba, in Bolivia, una città caratterizzata da un clima arido con una stagione delle piogge breve e acque superficiali inquinate.
Conseguentemente i quartieri si devono auto-organizzare per perforare dei pozzi privati per accedere a delle acque che sono, nel contesto specifico di Cochabamba, molto difficili da sfruttare. I quartieri ricchi lo fanno, hanno quindi acqua in quantità, anche perché sono ubicati a nord della città, quindi ai piedi delle montagne, quindi hanno acqua di miglior qualità e miglior quantità. Nei quartieri sud acqua è poca, di scarsa qualità, e i cittadini sono molto spesso costretti a acquistarla da camion che vengono riempiti dai pozzi dei quartieri ricchi, con un prezzo che a volte arrivava a essere 10 volte quello pagato al nord della città. Quindi, oltre alla beffa di avere meno acqua di minor qualità, il prezzo era anche 10 volte superiore.
I poveri pagano dunque l'acqua più dei ricchi.
E questo è il grosso paradosso. I poveri hanno meno accesso all'acqua e quel poco a cui hanno accesso la pagano più dei ricchi. E questa è la cosa che dovrebbe fare rivoltare, insomma.
Fuori Cochabamba i contadini spesso sono obbligati a comprare l'acqua anche per irrigare i campi.
È una realtà molto diffusa e problematica nell'altipiano, dove le fonti superficiali sfruttate dai contadini sono sempre più spesso minacciate dalle captazioni che servono le industrie minerarie. C'è ad esempio un'azienda molto grande nel sud dell'altipiano, a San Cristobal, che ha pozzi moderni che sono in grado di sfruttare acque profonde con una grandissima portata. L'abbassamento della falda indotto dalle aziende minerarie provoca un abbassamento anche delle falde superficiali sfruttate dai contadini.
Giacomo Ghielmi ha lavorato per 2 anni con l'organizzazione boliviana Acqua Sustentabile, che promuove un accesso equo alle risorse idriche. Oggi c'è una legge che tutela le persone meno abbienti. Nella pratica però questa legge non basta. Da qui l'importanza per lui di riaccendere i riflettori sui meccanismi di gestione e distribuzione dell'acqua.
Di acqua ce ne sarebbe sufficiente se fosse distribuita in maniera equa. Dicevo, la sfida secondo me è proprio sulla governance, quindi sui meccanismi di gestione e regolazione dell'acqua. Lo vediamo in fondo anche qua in Europa, i meccanismi di regolazione internazionale dell'acqua, lo vediamo solo con l'Italia sul Lago Maggiore, ma con la Francia sul Rodano, con la Germania sul Reno, necessitano uno sforzo importante perché funzionino e siano equi per le nazioni. Immaginatevi cosa può succedere in un contesto dove le nazioni che devono condividere una risorsa idrica sono gestite in maniera non democratica, le organizzazioni non hanno accesso ai meccanismi di controllo, o nel caso in cui c'è una netta differenza di potere in gioco. Faccio ad esempio il bacino del Mekong, dove a monte abbiamo una superpotenza come la Cina e a valle piccole nazioni come il Vietnam, che vedono ridotto la portata del fiume a causa degli impianti idroelettrici costruiti a monte dalla Cina. come ci si può opporre a questo se non c'è un meccanismo di governance democratico e che garantisce equità?
Bella domanda, come?
Io mi aspetto che nella sfortuna di subire in questi giorni, in questi mesi, una così forte siccità in questa grande fetta d'Europa, ma non è solo un problema europeo, è anche un problema del Corno d'Africa, è un problema di tante regioni in questi periodi, risvegli un po' questa sensibilità e permetta di tornare ad investire risorse umane ed economiche nella cooperazione internazionale per una gestione equa delle acque.
Acqua che genera tensioni, ma che potrebbe anche favorire la cooperazione, succede per esempio in Africa. Sentiamo quindi il reportage, il servizio di Antonio Piemontese.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità rivela che nel solo 2022 in Somalia sarebbero state ben 43.000 le morti legate alla crisi idrica, un bilancio drammatico che aggrava il quadro già precario di uno dei paesi più conflittuali del mondo. Ma l'Africa presenta una varietà di situazioni difficili da raccogliere sotto un unico cappello, spiega Peter Schwarzstein, giornalista ambientale anglo-britannico che da molti anni segue le questioni idriche del continente.
So to state the obvious, Africa is an absolutely enormous continent and it's got huge variations.
Se nel nord e nell'est la siccità è storicamente presente e ricorrente, nelle aree centrali e occidentali spesso di acqua ce n'è persino troppa e a creare grossi problemi sono piuttosto le inondazioni. Quello che è cambiato nel corso degli anni è l'intensità dei fenomeni e la loro frequenza. Zone che erano già aride lo stanno diventando ancora di più. Territori colpiti da inondazioni si trovano alle prese con fenomeni ancora più devastanti di quelli a cui erano abituati.
Than ever before.
Le migrazioni, afferma il giornalista, sono una conseguenza.
There's a very clear relationship between drought and migration.
C'è una relazione molto chiara tra scarsità di acqua e migrazioni, un legame che varia da paese a paese, ma che nessuno scienziato mette in dubbio. La gente si è sempre spostata a causa della siccità e altri fattori ambientali e climatici. Quello che è cambiato in anni recenti è la scala, che induce molte più persone a muoversi rispetto al passato, in via temporanea oppure definitiva.
In un continente percorso da fratture difficili da comporre, la geopolitica dell'acqua può portare la tensione al di sopra del livello di guardia. È accaduto, ad esempio, in anni recenti tra Egitto ed Etiopia, quando Addis Abeba ha costruito sul Nilo Azzurro la grande diga della Rinascita, il più grande impianto idroelettrico mai realizzato in Africa, un'opera ciclopica i cui lavori, cominciati nel 2011, sono terminati poco più di un anno fa. Ma dopo le tensioni della prima metà del decennio passato, afferma Schwarzstein, oggi la situazione appare migliorata.
La sensazione è che in futuro le dispute legate all'acqua condurranno più facilmente di un tempo alla cooperazione tra paesi. Gli esempi non mancano. Senegal, Mauritania e Mali hanno mostrato un grado notevolissimo di collaborazione negli ultimi 40 anni. Lo stesso accaduto nel bacino del Niger, tra Camerun, Niger e Nigeria, che si sono dati una mano nonostante le relazioni a volte tese che intercorrono tra loro.
Si chiama Environmental Peacebuilding, la visione di chi vede nella questione climatica non un limite ma un ponte per evitare i conflitti.
C'è una comprensione crescente del fatto che l'ambiente richieda di collaborare anche se la controparte non piace, perché non conosce confini. Il ragionamento è che l'ambiente è visto come un tema soft, meno politicamente sensibile del controllo del territorio o questioni del genere. Se non riesci ad arrivare a un accordo sul resto, almeno puoi cooperare sull'acqua o la biodiversità.
Nursing a lot of grudges against them.